Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast di libri e informazione di Radio Giorno Pagano della Memoria. Benvenuti alla seconda trasmissione del nuovo ciclo Echi del Mito, in cui parliamo del mito classico nella letteratura italiana. Oggi parliamo del Medioevo, che è il periodo in cui comincia la letteratura italiana. Di solito, infatti, la letteratura italiana viene fatta cominciare con il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. Come vedete, la letteratura italiana già nasce cristiana, e questo già vi dà qualche indizio su quello che troveremo nel corso del nostro ciclo. Siamo nel XIII secolo. La lingua italiana, quella che viene chiamata anche volgare, che deriva dal latino parlato, volgare non nel senso di scurrile, ma nel senso di popolare, perché era la lingua parlata, la lingua italiana nasce come lingua letteraria attorno al X secolo. E quindi abbiamo un bel distacco tra la fine del paganesimo, che aveva creato i miti di cui vogliamo parlare, e l'inizio della nostra letteratura. Però tra l'uno e l'altro non c'è stato il vuoto, il nulla. Il fatto che la lingua latina continuasse ad esistere, essere studiata e essere usata negli ambienti colti, proprio dove la lingua volgare ha cominciato ad essere usata anche per i testi letterari, ha favorito la tradizione dei miti. Nel corso del Medioevo, però, come vedremo oggi, il rapporto col mito pagano non poteva che essere molto tormentato. Eppure è proprio nel Medioevo che il mito entra a far parte del patrimonio culturale dei cristiani, della cultura enciclopedica medievale, con certe interpretazioni estranee completamente alla mentalità degli antichi e che però purtroppo ci portiamo dietro, talvolta anche noi pagani che vorremmo invece staccarci da questa tradizione. Tornando al tema della nostra puntata, semplificando molto, e non me ne vogliono gli specialisti se qui io dovrò semplificare parecchio, però chi vuole dare il proprio contributo con approfondimenti e puntualizzazioni può benissimo scrivere sul nostro blog, e anzi approfitto per darvi l'indirizzo: http://ritornoadalessandria.blogspot.com. Semplificando, dicevo, possiamo dire che la letteratura italiana nasce in Sicilia, alla corte di Federico II di Svevia. Qui i cortigiani colti che circondavano il re diedero vita ad un filone di poesia amorosa ispirata a quella francese e provenzale. Questo gruppo di autori fu poi detto scuola siciliana. La trama che è sottintesa alle opere di questi autori, come a quelle dei poeti provenzali, è l'amore del poeta per una donna, bellissima e quasi sempre irraggiungibile, e talvolta crudele nel non corrispondere gli sguardi e i complimenti del poeta. Proprio nell'espressione della bellezza e dell'amore troviamo qualche accenno ai miti antichi, che servono da paragone. Per esempio, si dice che la donna è più bella o quanto bella come Elena, per la quale Paride causò la distruzione di Troia, oppure che la sua bellezza è come il canto delle sirene, bello ma fa soffrire. I miti citati però sono pochi, e quasi tutti sono dedotti dal patrimonio provenzale, cioè da quello che usavano i provenzali. Nell'opera Il mare amoroso, che diventa una specie di manuale del genere poetico per la ricchezza di esempi che fa, viene citato anche il mito di Dedalo, poco usato in Italia, molto di più oltralpe. E quindi vediamo quale sia la derivazione dell'uso dei miti. La stessa tendenza è seguita per tutto il 200 dai poeti siculo-toscani e dallo Stil Novo, quel movimento poetico toscano della poesia amorosa di cui fece parte anche il giovane Dante Alighieri. In tutti questi troviamo pochi accenni ai miti, sempre i soliti e sempre come paragone. Ancora meno viene utilizzato il mito nello Stil Novo, i cui poeti puntano molto l'accento sull'impossibilità di comunicare il sentimento provato di fronte alla bellezza della donna e alla fine anche la non volontà di comunicarlo. Questo poi lo troviamo nella commedia di Dante, l'incapacità di esprimere il sentimento provato di fronte alla bellezza, ma questa volta è la bellezza della grazia divina. C'è però un'eccezione. Nello Stil Novo fa eccezione Cino da Pistoia, che si colloca a cavallo fra il XIII e il XIV secolo ed esprime proprio quel passaggio da un certo tipo di trattamento del mito ad un altro di cui parleremo tra un attimo, nel passaggio fra 200 e 300. In Cino da Pistoia troviamo un uso diverso del mito, che non è più usato solo per un fuggevole paragone, ma viene utilizzato come fonte di insegnamento morale o riadattato alle esigenze poetiche. Per esempio, nel sonetto Amor che viene armato a doppio dardo, Cino racconta il mito di Apollo e Dafne e ne fa un esempio morale. Cioè, non bisogna disprezzare amore come ha fatto Apollo, che poi ne è stato accecato, e bisogna essere capaci di accettare il rifiuto della donna amata per evitare le conseguenze spiacevoli che nel mito sono simboleggiate dalla trasformazione di Dafne in alloro. In un altro sonetto, invece, Cino riadatta il mito a esigenze poetiche, e questo sonetto ve lo leggo. «Se conceduto mi fosse da Giove, io non potrei vestir quella figura che questa bella donna, fredda e dura, mutar facesse delusate prove». Adunque, il pianto che dagli occhi piove e il continuo sospiro e la rancura, con la pietà della mia vita oscura, niente è da mirar se lei non muove. Ma s'i potesse far come quel Dio, sta donna muterei in bella faggia e vi farei un'ellera d'intorno. E un chitaccio, per simil desio, muterei in uccel che d'ogni giorno canterebbe sull'ellera selvaggia. Cino dice che se anche mi fosse concesso da Giove, io non potrei cambiare questa donna, non potrei attuare una metamorfosi tale che questa bella donna, così fredda e così dura, cambiasse gli atteggiamenti usuali. Quindi, il pianto che piove dai miei occhi, il sospirare continuo, l'afflizione e la pietà nei confronti della mia vita triste, non è da meravigliarsi se non la commuovono. Ma se io potessi fare come quel Dio, trasformerei questa donna in un bel faggio, con un'edera tutto attorno, e una persona di cui non faccio il nome, presa da un tale desiderio, lo trasformerei in un uccello, che ogni giorno vada a cantare su quest'edera selvaggia. Il poeta vorrebbe trasformare la sua donna in un albero e se stesso in un uccello per poter cantare almeno all'ombra di queste fronde, visto che lei non gli dà soddisfazione e non lo ricambia. Qui Cino riadatta e usa come citazioni colte due miti delle metamorfosi di Ovidio, quello di Filemone e Bauci, due coniugi trasformati in alberi perché avevano chiesto agli dèi di poter passare la vita insieme, e quello di Procne e Filomela, trasformati in uccelli. Nel 200, oltre alla poesia amorosa, c'è un altro filone importante che è quello dei poeti giocosi. Anche loro usano il mito, lo citano più volentieri, ma comunque sempre per fare dei paragoni. Ad esempio, troviamo spesso citato il mito di Medea, che fa da paragone per una donna crudele. Lo troviamo nel testo veneto Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, i proverbi che si dicono sulla natura delle donne, e in due sonetti, uno di Cecco Nuccoli e uno di Meo dei Tolomei, dove Medea è paragonata alla madre del ragazzo amato dal poeta, madre crudele perché non lascia che i due amanti si vedano. particolare invece l'uso del mito da parte di un altro poeta giocoso, Pietro dei Faitinelli, che nell'invettiva In Deum, dichiarandosi deluso dalla decadenza morale e religiosa dell'epoca, fa una lode sarcastica delle altre religioni, compresa quella pagana, e dice, anche questo ve lo voglio leggere: Ercol, Timbreo, Veste e la Minerva voglio adorare e rinegar la fede di quel tortoso Deo nel qual uom crede, che non è dritto né ragione osserva. Giudeo vo diventare e di conserva di Setta Dario e di Fotino erede, Neron tiranno, Erode Diomede e senza pietà Medea proterva. A Mecca intendo finir mia vita, là o Maometto giace e sta sospeso in aere per vertude calamita. Chi veggio il reo montato e il bon disceso, drittura, fe, leanza esser perita, e da cui l'uomo serve essere offeso. Dice, voglio adorare Ercole, Apollo, Vesta e Minerva, e voglio rinnegare la fede in quel Dio complicato nel quale crede l'uomo che non è onesto e non dà retta alla ragione. Voglio diventare ebreo, e poi voglio essere seguace della setta di Ario e di Fotino, e di Nerone, di Erode, di Diomede e anche della crudele Medea. Voglio finire la mia vita alla Mecca, dove Maometto giace e sta sospeso in aria grazie alla calamita, perché si credeva che giacesse in una bara di metallo sospesa in aria grazie delle calamite. E tutto questo perché? Perché io vedo che il colpevole è esaltato, invece la persona buona è affossata. Vedo che sono morte la correttezza, la fede, la lealtà e addirittura l'uomo viene offeso da queste. Quindi vediamo che comunque una qualche conoscenza dei miti è rimasta. È rimasta almeno la consapevolezza della loro esistenza. E poi nel 300 il riferimento al mito diventerà maggiore. Però quale poteva essere il rapporto con il mito pagano in un'epoca cristiana? Il discorso è un po' complicato, però possiamo semplificarlo così. Ci sono due approcci con cui i cristiani si sono avvicinati al mito. Un approccio, che adesso chiamiamo storico, che risponde alla domanda cosa volevano dire gli antichi con i loro miti? E uno letterario, che risponde alla domanda come dobbiamo accogliere noi cristiani questi miti? I due approcci sono legati, però li dividiamo per chiarezza. Sull'interpretazione che abbiamo chiamato storica, i cristiani si sono divisi in due. Quando ancora il contrasto col paganesimo era fresco e il ricordo degli dei pericoloso, gli autori cristiani hanno preferito fare del mito un'interpretazione evemeristica, cioè secondo le idee del filosofo del III secolo a.C., Evemero. Gli dei del mito non sarebbero altro che uomini, idolatrati per le loro gesta o per essere stati dei benefattori dell'umanità. Questa interpretazione piacque moltissimo agli apologeti dei primi secoli d.C., come Lattanzio o Tertulliano, che potevano così dimostrare la falsità della religione pagana. Per esempio, una cosa che loro piaceva moltissimo era il mito di Danae, che viene conquistata da Zeus, tramutato in pioggia dorata, che penetrava nella torre dove era rinchiusa. Secondo Lattanzio, questo mito andava interpretato come la storia di un potente re di Creta che aveva conquistato una prostituta a suon di denaro. Però, siccome la lingua latina continuava a essere studiata, gli autori latini pagani rimanevano un esempio di bella scrittura. Anche gli apologeti si erano ispirati a loro. E comunque Virgilio, Stazio, Lucano e Ovidio detto Maggiore, cioè Metamorfosi e Fasti, non le opere amorose, continuavano ad essere studiati. E questo faceva sì che si conservasse comunque una certa ammirazione nei loro confronti. Mano a mano che l'antico paganesimo sbiadiva, si diffondevano leggende di conversioni al cristianesimo da parte di Stazio e Ovidio, per non parlare della famosissima quarta ecloga di Virgilio che veniva considerata la profezia dell'avvento di Cristo. E allora i cristiani si chiedevano se davvero uomini così ammirevoli avessero potuto essere effettivamente idolatri. E allora comincia a prendere piede l'interpretazione allegorico-simbolica del mito. Cioè ci si convinse che i miti volevano esprimere con delle metafore delle realtà fisiche o morali. di pari passo, sul versante letterario, si passò dalla condanna dei miti in quanto falsità alla loro lettura come anticipazione di verità cristiane, per cui Orfeo che scende nell'Ade per salvare Euridice era immagine di Cristo che salva l'anima dalla perdizione. Ecco quello che vi dicevo all'inizio, che proprio l'entrata del mito nell'orbita cristiana fa sì che noi conosciamo delle interpretazioni cristiane del mito che non hanno niente a che fare con la mentalità degli antichi e che a volte pregiudicano anche la nostra capacità di capire il mito antico. Nel 300 trionfa quindi l'interpretazione allegoristica del mito. È proprio qui che il mito viene riscoperto e al tempo stesso ricoperto, come dicevamo prima, ricoperto sotto la visione del mondo cristiana e adattato ad essa. È quello di cui parliamo nell'ambito del calendario del giorno pagano europeo della memoria ogni dicembre, l'appropriazione del paganesimo. Quindi il mito viene considerato una favola, non l'espressione di una visione del mondo conseguente alla religio con cui ognuno osserva il mondo, e quindi può essere piegato alle esigenze cristiane. Una volta domato in questo modo il mito, esso aumenta le sue comparse nella letteratura del 300. Ovidio è la fonte principale, e proprio nel 300 vengono elaborati diversi volgarizzamenti delle Metamorfosi, che non si tratta però di semplici traduzioni in lingua volgare, perché quella più famosa, che è l'Ovidio Metamorphoseos Vulgare, composto da Giovanni di Bonsignori nel 1375-77, è basato su una parafrasi latina fatta all'inizio del 1300 da Giovanni del Virgilio, parafrasi che integrava Ovidio con altre fonti, sempre latine perché per lo studio del greco dobbiamo aspettare il 400. Infatti era abitudine comune, vale per esempio anche per Virgilio, conoscere gli autori non attraverso il testo originale, ma attraverso parafrasi e riduzioni e riassunti. Nel 300, dunque, rispetto al 200, continua l'uso comparativo del mito nelle rime d'amore, ma cresce il repertorio mitologico e cresce anche l'uso del mito in funzione di insegnamento morale. Dal punto di vista della diffusione del mito, la maggiore novità è la sua comparsa nei cantari, che erano le composizioni dei cantastorie, basati sui testi francesi ma anche latini, perché per esempio il cantare di Progne e Filomela di Jacopo di Mino è molto vicino all'originale latino delle Metamorfosi. Questi cantari sono per lo più anonimi e spesso arricchiscono il racconto troppo scarno di Ovidio con vari inserti che arricchiscono la trama oppure aumentano il pathos di una particolare scena. Questi sono la grossa novità del 300, perché il mito entra in un genere che, anche se non è popolare per composizione, perché come abbiamo detto il cantare di Progne e Filomela è vicino all'originale latino, quindi richiede una certa cultura che non è all'epoca popolare, non è popolare per composizione, ma lo è per ascolto. Quindi il mito comincia a diventare patrimonio culturale più diffuso. Si allarga anche la cerchia delle fonti. Nel Dittamondo di Fazio degli Uberti, in cui il poeta fa un viaggio in Europa, Africa e Asia alla ricerca della virtù, i riferimenti a Ovidio sono affiancati da quelli a Stazio e Isidoro. Il Dittamondo è un'opera interessante, perché geograficamente la fonte dell'opera è il geografo antico Solino, però poi il viaggio diventa una specie di ricerca dei luoghi nobilitati dal mito, e troviamo nominati diversi luoghi con citazioni mitologiche, ora brevi ora estese, soprattutto in Sicilia, dove abbiamo Sicano, Siculo, i Ciclopi, la ninfa Retusa, Scilla e Cariddi, e ovviamente in Grecia. La visita al Parnaso, per esempio, è un passo importante dell'opera. La sua immagine di monte incolto e spinoso diventa l'allegoria dell'abbandono dell'arte poetica del suo tempo. Vedete, sempre l'allegoria, sempre la metafora. Anche in quest'opera notiamo un ampliamento dell'importanza della mitologia, la cui conoscenza comincia a far parte di un bagaglio culturale esteso. L'impostazione enciclopedica del poema la mette alla pari della storia, della geografia, dell'astronomia, cose che bisogna conoscere. Fazio poi si serve anche del mito in modo giocoso. Cita Bacco, associa le metamorfosi animalesche di Ovidio all'abbrutimento degli ubriachi a Padova e così via. Sempre dello stesso autore abbiamo le rime, in cui i richiami mitologici abbelliscono la poesia e sono un sintomo della nuova ammirazione per il mondo antico. Fazio si mette in competizione con gli antichi cantori e sulla scorta di Dante e della sua commedia, di cui però parleremo tra un attimo. Guardiamo ancora a due ambiti nuovi in cui i miti fanno la loro comparsa. Intanto la lode dei signori delle corti. Le corti stanno diventando sempre più potenti e stanno diventando centri di cultura nel corso del 300. Il richiamo mitologico può essere un'occasione per fare una bella lode al signore di turno. L'altro ambito è la poesia allegorico-didascalica, cioè che ha scopi didattici, vuole insegnare qualcosa, sull'esempio della commedia dantesca. Facciamo qualche esempio. Il Quadriregio del frate domenicano Federigo Frezzi. In quest'opera l'autore viaggia attraverso quattro regni: il regno di amore, il regno di Satana, il regno dei vizi e il regno delle virtù, in un cammino di redenzione cristiana, con l'amore posto ancora più in basso di Satana per condannare l'amore sensuale, mentre Minerva, dea della sapienza, conduce l'autore verso Dio, diventando metafora della contemplazione divina, il che è un'assurdità, non dico un'eresia perché nel paganesimo non esiste, ma rispetto alla figura divina originale, cioè Minerva, signora delle arti, cioè dell'artigiano, di quella che si chiama ars in latino e tecne in greco, qualcosa che si fa con le mani, e anche Atene era una dea della guerra, quindi anche il suo corrispettivo greco, diventa una metafora della contemplazione, uno stravolgimento del mito, e ce lo portiamo ancora dietro anche questo. Altro esempio, Simone Serdini, detto il Saviozzo, che loda Venezia, vedendo in essa realizzate caratteristiche simboleggiate da dei ed eroi, Marte, Giunone, Vulcano, Alcide e Atlante. Da segnalare poi anche l'interpretazione di Franco Sacchetti, l'autore del 300 novelle, che vede nella nascita delle divinità pagane l'espressione della legge di natura, poi soppiantata dalla legge scritta, che sarebbe l'ebraismo, e poi dalla legge della grazia, l'avvento del cristianesimo. E infine arriviamo al principe dell'appropriazione del mito pagano a scopi cristiani, di cui abbiamo già accennato qualcosa nella puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana sempre su Radio GPM, dello scorso dicembre. Parlo di Dante e della sua commedia. Anche Dante ricorre ai miti ovidiani, però in quanto pagani li ritiene detentori di una verità parziale, che lui, che invece è detentore della rivelazione con la R maiuscola, può superare. In qualche sprazzo di lucidità ogni tanto Dante dice che prima o poi finirà nel girone dei superbi, e ha ragione. In qualche sprazzo di non lucidità, che è la maggior parte della commedia, lui è il detentore della rivelazione. Non dico il nuovo messia, ma quasi. Nella commedia compaiono diversi personaggi mitologici, alcuni soprattutto nell'inferno, come abbellimento stilistico o come espressione della giustizia divina, ad esempio Minosse che giudica le anime, ed è un modo per dichiarare la superiorità del cristianesimo. Altre volte c'è una semplice allusione, altre volte ancora il mito è usato in maniera più estesa, e ogni volta c'è l'esibizione della distanza tra mito pagano e nuovo mito cristiano. Dal punto di vista di Dante non c'è sopravvivenza, ma c'è rottura, dovuta all'avvento di Cristo, perché Cristo porta la salvezza che ai pagani mancava. E infatti i pagani, quelli bravi, tra virgolette, Omero, Virgilio, essendo nati prima di Cristo, non hanno potuto avere la salvezza, stanno nel limbo assieme alle anime dei bimbi battezzati, e questo è il massimo che gli concede. E nel limbo soffrono perché non possono vedere Dio. A Dante interessa mettere in risalto questo, la mancanza dell'elemento salvifico nel mito pagano. Forse perché il mito tornava in auge proprio in quel momento e Dante voleva mettere i puntini su lei, questo non lo sappiamo. Uno dei miti che Dante utilizza di più è quello di Fetonte, nominato ben tre volte, una nell'inferno, una nel purgatorio e una nel paradiso. L'ordine corretto della trama del mito è questo. Fetonte chiede alla madre chi sia suo padre, perché ha sentito di essere figlio di un dio e ne vuole la prova. La madre lo manda dal dio del sole, al quale Fetonte chiede, come prova di affetto paterno, di poter guidare il suo carro. Il dio lo avverte che dovrà tenere una via di mezzo, non volare troppo alto né troppo basso, e che i cavalli del carro sono difficili da mantenere docili. E infatti il ragazzo non ci riesce, vola troppo in alto, incendia i cieli, spaventato dalla costellazione dello scorpione, molla le redini e il carro scende troppo vicino alla terra, incendia tutto, la terra chiede aiuto a Zeus che fulmina Fetonte e fine. Nella commedia il mito è riportato a rovescio. Nell'inferno c'è la parte finale, con Fetonte incapace di guidare il carro e fulminato. Che esempio di superbia non solo dell'uomo in generale, ma anche di certi condottieri della Chiesa che secondo Dante non sanno seguire la parola divina. Nel purgatorio c'è il paragone tra il carro del sole guidato da Fetonte e quello che compare al centro di una processione di anime nel purgatorio, che è molto più bello e anche questo è per rimarcare la superiorità del cristianesimo. Nel paradiso, infine, la richiesta di Fetonte di conoscere e di andare a cercare il proprio padre divino. Questa inversione, oltre a fare un parallelismo tra i diversi momenti, i luoghi in cui si trova Dante, è anche uno stratagemma poetico per sottolineare la superiorità di Dante. Dante, quando cita in questo modo un eroe mitologico, si mette in continuità, sottolineando la sua superiorità perché lui ha la grazia divina e quindi la sua vicenda non si concluderà con una caduta. La grazia divina lo sorregge, anche lui va a cercare il padre divino, un altro simbolo di modestia, però lui non cade, perché non è superbo, non fa da solo, non si mette alla guida di un carro. Anche Icaro è preso a modello dell'uomo superbo che non segue la via tracciata dal padre. Altro esempio è Ulisse, e Dante si mette d'impegno per sottolineare la differenza tra sé e Ulisse. Ulisse ha viaggiato alla luce della luna e pretendeva di giungere alla conoscenza con le sue forze umane simboleggiate dalla barca a remi. Oltretutto viaggia da Itaca verso le colonne d'Ercole, cioè da destra verso sinistra, cioè verso il male. Dante invece viaggia da sinistra verso destra. Vede la montagna del purgatorio, ma la raggiunge grazie al vascello dell'angelo nocchiere, cioè giunge alla conoscenza grazie a Dio. Mentre Ulisse vede in lontananza la montagna del purgatorio e viene poi risucchiato da un gorgo. Ci sarebbero altri esempi mitici nella commedia, però meglio fermarsi qui, perché il concetto è sempre lo stesso. Poi nel paradiso i riferimenti mitici cominciano a diradarsi, ovviamente Dante non può incontrare personaggi mitologici in paradiso, e poi comunque comincia ad essere alle prese con la descrizione della potenza divina, mano a mano che gli si avvicina, potenza che non può essere descritta tramite paragoni, come dicevamo prima della bellezza della donna dello Stil Novo. Il Medioevo però non sarebbe finito qui. Per convenzione, il Medioevo finisce nel 1492 con la scoperta dell'America, però culturalmente, storicamente, da tutti i punti di vista, non è che il 31 dicembre del 1492, o meglio, l'11 ottobre del 1492 finisce il Medioevo e il 12 ottobre del 1492 comincia il periodo successivo. La divisione non è così netta e abbiamo lasciato fuori alcuni personaggi cronologicamente medievali, però di impostazione nettamente differente. E due di sicuro li saprete, Petrarca e Boccaccio. Ma di loro però parleremo nella prossima puntata. Per questa puntata invece è tutto. Per approfondimenti, domande, suggerimenti vi rinvio al nostro blog e ci risentiamo il mese prossimo con la puntata su Petrarca, Boccaccio e l'umanesimo. Arrivederci.